Il 26 luglio 84, quindi pochi giorni prima del delitto di Vicchio, sulla Repubblica esce questo articolo: È il corpo bruciato di una donna rapita? Un feroce delitto commesso alcuni giorni fa e che l'assassino ha cercato di cancellare con il fuoco in un prato di Cornocchio, fra Calenzano e Barberino del Mugello, a una trentina di chilometri da Firenze. Questo potrebbe portare gli inquirenti sulle tracce di una banda di sequestratori. I pochi e miseri resti trovati ad alcune decine di metri dal ciglio della strada potrebbero appartenere ad una persona, forse una donna, rapita in Alta Italia. Intorno a questa ipotesi stanno lavorando gli uomini della squadra mobile. Nel prato di Cornocchio, confusi fra la sterpaglia bruciata, sono stati trovati resti umani completamente carbonizzati. La parte frontale di un teschio, un omero, parte del bacino, le tibie. Quindi questo è quello che trovano. Una ventina di metri più avanti, nascosta alla vista di chi passa sulla strada, una Golf verde, priva di targhe e documenti. Il tentativo piuttosto ingenuo di cancellare col fuoco le tracce è forse l'errore che l'assassino ha commesso. Attraverso il numero di telaio, la polizia ha saputo che la vettura appartiene ad un ragazzo austriaco di 25 anni che ne denunciò il furto la mattina del 7 luglio ai carabinieri di una località di villeggiatura sul lago di Garda, in provincia di Verona, quindi lago di Garda. L'austriaco, originario di Linz, venne visto arrivare a Malcenise il 6 luglio sulla sua Golf verde, inconfondibile per due vistose strisce nere sulle fiancate. Il giovane era solo e la mattina seguente, denunciato il furto, sarebbe ripartito probabilmente verso casa. I periti dell'Istituto di Medicina Legale hanno cominciato a esaminare i pochi e miserevoli resti della vittima, ritrovati, ricordiamo, fra Calenzano e Barberino del Mugello, a una trentina di chilometri da Firenze, in particolare a Cornocchio, che sta su un'altra di queste strade che da Firenze portano appunto Barberino di Mugello. Dunque, partendo dalla dimensione del cranio piuttosto piccolo, è stato ipotizzato che la persona, quindi la persona, la vittima, doveva essere alta non più di 1,55 m. Doveva essere di corporatura minuta e esile, che in assenza di altri riscontri fanno pensare a una donna, ma non riescono a esserne sicuri. La dentatura e alcune piccole deformazioni ossee dovute a un'artrosi hanno consentito di ipotizzare anche l'età, circa 40 anni. Ma gli interrogativi di questo enigma sono tanti. Perché l'assassino ha voluto distruggere il corpo della vittima? Come ha fatto ad allontanarsi probabilmente di notte dal prato di Cornocchio che dista alcune decine di chilometri dal primo centro abitato? Come mai alla Golf sono state tolte targhe e documenti? Seguendo un'ipotesi che però per adesso non trova conferma in nessun fatto certo, il corpo carbonizzato potrebbe essere quello di una persona scomparsa, forse una donna sequestrata. I banditi potrebbero aver ucciso lo stagio nella zona del lago di Garda e aver avuto la necessità di rubare un'auto per disfarsi del cadavere in un luogo lontano da quello dove è stato compiuto il delitto, che potrebbe risalire, secondo i medici legali, intorno al 7 luglio. Il corpo potrebbe essere stato messo nel bagagliaio della Golf verde che ha viaggiato di notte con targa italiana e scortata da un'altra vettura. I rapitori potrebbero aver abbandonato l'autostrada del Sole a Calenzano o Barberino del Mugello e bruciato il corpo con liquido infiammabile assieme a due materassini da campeggio nei quali sarebbe stato avvolto il cadavere durante il tragitto fra Verona e Firenze. Beh, qui loro suppongono che loro siano andati da Verona e Firenze già col cadavere, ma non hanno nessuna prova di questo, no? Dunque, la macchina di questo Joachim Dahl, quindi, fu rubata a Malcesine, abbiamo detto, all'inizio di luglio 1984, ok? Ecco, sull'unità ho trovato un articolo che è di un anno prima, del 19 agosto 83, che si chiama False denunce di furti da tedeschi in ferie in Italia, arrestati a Malcesine. Verona, un agente di polizia tedesco in vacanza a Malcesine sul lago di Garda è stato arrestato per simulazione di furto con lo scopo di truffare la propria assicurazione. Si tratta di Ulrich Hellebrand, 33 anni, residente a Krefeld, in servizio presso la polizia di quella città. L'agente si è presentato ai carabinieri della stazione di Malcesine per denunciare il furto della borsetta della moglie che, secondo il suo racconto, la donna aveva appesa alla spalliera di una cassapanca in una pizzeria. La borsetta, secondo la denuncia fatta dal poliziotto tedesco, conteneva una macchinetta fotografica, una calcolatrice tascabile ed un paio di occhiali per un valore di 1.350 marchi, 810.000 lire. I carabinieri, dopo aver ascoltato la versione dell'agente, hanno voluto sentire anche la moglie, la quale è caduta in contraddizione, ammettendo alla fine che il marito si era inventato tutto per ottenere il risarcimento da parte dell'assicurazione. Ulrich Hellenbrand è stato quindi arrestato e rinchiuso nel carcere di Verona. Nei giorni scorsi altri cittadini tedeschi in vacanza sul lago di Garda erano finiti in carcere, sempre per avere simulato furti per truffare le compagnie di assicurazioni. Un ingegnere di Monaco di Baviera, Klaus Peter Luber, di 23 anni, e la sua amica Edwige Jansch, di 22, avevano denunciato ai carabinieri di Malcesine la sparizione di una tavola da surf lasciata momentaneamente incustodita sulla spiaggia. Gli accertamenti svolti dai militari dell'arma, però, avevano appurato che Luber e la ragazza si erano inventati tutto e anche questi sono finiti in carcere. Analoga sorte è toccata ad un insegnante e ad uno studente, sempre bavaresi, il professor Johann Gunther Franz, di 30 anni, e Franz Josef Haag, di 25. Anche loro, in vacanza a Malcesine, hanno pensato di pagarsi le ferie a spese dell'assicurazione e hanno denunciato il furto dell'automobile sulla quale viaggiavano e di un mangianastri stereofonico. I carabinieri però sono riusciti a farli cadere in contraddizione e i due hanno confessato la truffa e sono stati arrestati. Ecco, ad esempio, qui mercoledì 23 novembre 83, il Corriere Milanese: sconvolgente scoperta nel territorio di Rozzano, frazione Quinto Stampi, alle porte di Milano. 100 bare gettate via sul ciglio della strada. Tra le casse frantumate spuntano ossa, resti umani e abiti dei defunti. Macabra scoperta l'altra notte, quando un cittadino che passava per la via ha scorto l'orrendo cumulo. Che cos'era successo? Nello smantellamento di un'ala di un cimitero, una parte dei frammenti umani che dovevano essere recuperati e riseppelliti è finita tra il materiale destinato alla distruzione. Mentre i carabinieri inviano un rapporto alla magistratura, la gente si aggira nel deposito cercando le eventuali tracce di un carro estinto. Quindi, ad esempio, per fare un esempio con rinvenimento più o meno simile, dovuto semplicemente a probabilmente a una disfunzione del cimitero. Qui che cos'è che dice? Che vabbè, la scoperta è stata fatta da un passante, il cittadino ha avvertito i carabinieri in comune e il comune. L'orrido materiale proveniva dal cimitero di Ponte Sesto, comune di Rozzano, dove in questi giorni è in atto lo smantellamento di un settore di tombe che hanno più di 10 anni, operazione che viene eseguita periodicamente e che è prevista dalla legge. Dopo il disseppellimento, solitamente si provvede a recuperare le ossa residue per riporle in cassette di legno o sacchi di plastica, su ciascuno dei quali viene segnato il nome del defunto. Le cassette o i sacchi vengono infine sepolti nella fossa comune. Questo nel comune di Rozzano. A Milano, invece, dopo il disseppellimento delle tombe vecchie di 10 anni, le ossa vengono recuperate e conservate per altri 30 anni nelle cellette ossario, per poi essere tumulate nella fossa comune. Questa volta, però, al cimitero di Ponte Sesto le cose non sono andate come dovevano. Non tutte le ossa sono state recuperate e riposte nei previsti contenitori, ma una parte di esse è stata buttata via insieme con le bare rotte destinate alla distruzione. Come è potuto avvenire un fatto simile alle porte di Milano? Tecnicamente, purtroppo, lo sconvolgente episodio può anche trovare le sue spiegazioni. Moralmente non crediamo proprio. Giudiziariamente lo vedremo. Ed ecco come può essere accaduto. I lavori di disseppellimento in atto al cimitero sono stati affidati a un'impresa specializzata, la ditta Gianotti, che ha sede a Rozzano in via Castel Visconteo 2. Per conto del comune, l'operazione viene seguita dai geometri Zinna e Tisona con la collaborazione di Alberto De Carli, responsabile del cimitero di Ponte Sesto. Ogni bara viene isolata e ne vengono tolti gli eventuali resti che il De Carli provvede a sistemare nelle cassette e nei sacchi. In teoria, il materiale che l'impresa deve portare via alla fine per la distruzione dovrebbe consistere di sole bare frantumate, ma evidentemente così non è stato. Delle 124 bare dissepolte, la maggior parte, poniamo, era vuota, ma una certa percentuale conteneva ancora ossa umane. Non si è badato troppo per il sottile, insomma. Vuote o no, le bare sono state caricate sul camion e portate sul terreno prescelto dal comune per esservi abbandonate in sfacciata evidenza. Forse il materiale, tonnellate e tonnellate, ha superato il volume previsto. Forse si contava sul fatto che bare e ossa non fossero visibili dalla strada. Non si è calcolato che il cumulo avrebbe finito con lo sconfinare fino a proporsi come un orrendo spettacolo. E qui intervengono i carabinieri, perché anche molta gente ansiosa di sapere se fosse stato trovato qualcosa di un loro morto li aveva, insomma, pressati. Sorpresa e orrore nel territorio di cui la località Follazza fa ora da macabro epicentro sono dilagati. Il sindaco di Rozzano, Giovanni Foglia, esclude che vi siano responsabilità. Tutte le ossa dovevano essere recuperate, se poi qualcuna è scappata. Certo, la vicenda non può essere chiusa con indifferenza burocratica, non si può ammettere che alle porte di Milano si buttino via così cinicamente materiali. Questo è il giornalista, non più il sindaco. Che erano uomini, erano donne, bambini e che alla loro condizione di defunti chiedevano soltanto pace e rispetto dei vivi. Quindi questo succedeva a Milano nell'83, quindi allo stesso modo questo sarebbe potuto accadere anche altrove.